l'amicizia conviviale. E ho messo, per spiegare che cos'è questa amicizia conviviale, Dio nel quotidiano. E ho aggiunto, e la preghiera per i nemici. Sono due momenti che troviamo nel capitolo 18 di Genesi, che adesso vedremo. Chi si affida al Signore, l'abbiamo visto oggi, viene condotto passo passo ed educato a una intimità sempre più profonda con Lui. Abramo ormai ha acquistato la consapevolezza di essere circondato dalla presenza del Signore. Abbiamo visto che, malgrado tutto, Abramo dice: mamma mia, quante cappellate ho fatto, ma Dio non mi abbandona. Ho tentato in tutte le maniere di inquinare l'opera di Dio, ma Dio è stato più bravo di me, come sempre Dio ci supera. Abramo quindi ha acquisito la consapevolezza di essere circondato dalla presenza del Signore, di non essere più solo. Tra lui e Dio c'è un rapporto profondo di confidenza e di dimestichezza che potremmo chiamare mansuetudine. È bello pensare, a me piace la parola mansuetudine, perché deriva da due parole latine, manu suetus, cioè vuol dire uno che è abituato alla mano. Noi abbiamo qui al foyer 4 gatti, sono tutte femmine, tutte gatte, e allora ce n'è qualcuna che basta che stendi la mano arriva a strusciarsi contro, manu sueta, è abituato alla mano, quindi quando non ha paura della tua mano. C'è l'altra invece che appena allunghi la mano scappa via, schizza via come un razzo. Allora capite, cioè, la mansuetudine è questa fiducia in colui che ti tende la mano. Ecco cos'è. Abramo è diventato un uomo mansueto, cioè abituato alla mano di Dio. È una bella parola, la mansuetudine. Viene tradotta anche nelle beatitudini, beati i miti, cioè quelli che hanno questo atteggiamento del cuore, fiducia totale in colui che non mi tradisce. Dio non mi tradirà mai, sono sicuro in colui che mi ha chiamato. Abramo ormai è diventato un mansueto, con lui ha passato le tempeste, ha superato i momenti di ansietà. Abramo ormai sta vivendo un momento di profondo abbandono alla volontà di Dio. Potremmo pensare alla situazione descritta dal Salmo 15 e anche dal Salmo 22. Salmo 15 presenta la situazione, dice: il Signore è mia parte di eredità e mio calice, sono sicuro di Lui. È Lui il mio bene, è il mio tesoro. E il Salmo 22 è quello che dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se cammino in mezzo alla valle della morte, non temerò alcun male, Lui è con me. Questo è bellissimo, no? E ha intuito che il Signore lo sta sollevando alla guancia, come una mamma solleva il suo bambino. Si tratta di quei rari momenti di pace, di profonda serenità, che Dio concede ai suoi amici. Ogni tanto qualcuno dice: mamma mia, sento proprio vivo questa presenza, come mi sento bene. Sono rari questi momenti, non pensiamo che sia la normalità, sono rari. Di solito capita nel momento della conversione, lì il Signore è straordinario, no? Quando tu torni a Lui dopo anni in cui avevi il buio dentro e passi dei momenti lunghissimi, belli. In quei momenti io scopro dei giovani che si aprono, che sono entusiasti, e io dico: è meglio che non gli guasti tutta la torta dicendogli che durerà solo 6 o 7 mesi, allora non gli dico niente, gustalo fino in fondo, poi vedrai. Ma non perché è un tradimento, ma perché il Signore ti sta attirando a sé, e quindi in quel momento ti dà tutta la sua tenerezza e capisci che Lui non ti tradirà mai. E poi comincia anche il momento più duro. L'amore è fatto di luna, di miele, ma poi mangiato il miele rimane la luna, capite? È così, è normale, è questo. Quindi esiste tutto il momento bello e tutto il momento del dono di sé in cui mi sento, e poi arriva il momento della desolazione, quando Lui ti chiede di attraversare il deserto, ecco. E quindi Abramo sta vivendo uno di questi momenti di pace, di profonda serenità, in cui si sembra di viaggiare col vento in poppa, no? E che sono a un certo punto come mi sembra di essere al punto di arrivo, ormai sono arrivato, in realtà siamo ancora al punto di partenza. Punto di arrivo e punto di partenza sono sempre relativi, Quando noi ci diciamo adesso sono al punto d'arrivo, in realtà è il punto di partenza per un'altra tappa, ecco, capite? Ogni volta che tu dici sono arrivato, in realtà non è che sei arrivato a un piccolo traguardo, ma è il punto di partenza per ricominciare da capo, è sempre un po' così, non si è mai arrivati. È il punto di arrivo di un travaglio, è quasi il premio di una fatica, pensiamo a quanta sofferenza, a quanto afferma San Paolo, tutto posso in colui che è la mia forza. Qui troviamo quello straordinario equilibrio che fa guardare ad ogni cosa con santa indifferenza, di cui parla Sant'Ignazio. Allora tu sei nell'equilibrio quando puoi guardare le cose e dire non mi turba più nulla, non mi lascio sconvolgere da nulla perché sono sicuro in lui, mi metto nelle sue mani e so che lui non mi tradirà mai. Questo è bellissimo, Lui la chiama santa indifferenza, Sant'Ignazio, una santa indifferenza, che è la totale e reale disponibilità all'accettazione di ciò che Dio ci vuol donare. Il punto di partenza è per una meta ancora più alta. Questa santa indifferenza è la preparazione a un salto di qualità. Bisogna arrivare lì. Quando bisogna fare una decisione? Quando bisogna prendere una decisione forte? Quando sei arrivato a questo punto di santa indifferenza, dice Sant'Ignazio. Perché quando sei entusiasta rischi di vedere cose che non ci sono. Quando sei depresso rischi di non vedere le cose che ci sono, allora bisogna essere nell'equilibrio, lui la chiama l'equilibrio oppure la santa indifferenza. Mai decidere quando sei nell'esaltazione né quando sei nella desolazione. Perché nell'esaltazione c'è il rischio di ingannarsi per eccesso di ottimismo, nella desolazione rischi di non vedere e quindi è come scendere in cantina al buio, è la cosa peggiore che si può fare, scendere in cantina al buio. Rompersi l'osso del collo, mai, bisogna accendere la luce, mai fare delle scelte al buio, quindi quando sei nel buio, quando stai attraversando il deserto. E quindi Abramo sta vivendo questa storia, allora vogliamo chiedere anche noi al Signore, rendici partecipi, o Padre, della profonda intimità con te che tu hai donato ad Abramo, donaci di comprendere il segreto della docilità e della mansuetudine di Abramo, e di conseguire il suo equilibrio nel cercare e guardare alla tua volontà. Manda a noi il tuo spirito di fortezza, che ci dia il coraggio di affidarci senza tentennamenti a te, che vuoi solo il nostro bene, perché sei il nostro bene infinito. Io credo che il capitolo 18 della Genesi è uno dei più belli in assoluto di tutto l'Antico Testamento, capitolo 18. Ve lo leggo, anche se non tutto perché è molto molto lungo, magari ve lo leggete voi. È quel capitolo che poi è finito anche in quella bellissima icona chiamata della Trinità di Nikolaj Rublev, quella bellissima icona che viene trasmessa sulle immaginette eccetera, in realtà l'icona è molto grande, è grosso modo è grande come metà di questo mobile, quindi per avere l'idea di com'è grande l'originale, io ho visto la foto, ma con una persona vicino, quindi mi sono reso conto, mamma mia com'è grande, pensavo una piccola icona, invece è una grande icona, la grande icona della Trinità di Rublev. Guardando nella nostra chiesa c'è una riproduzione, guardando l'altare sulla sinistra, è una pallida riproduzione di una icona che è nello splendore dell'oro, eccetera. Vediamo un po'. È anche quella che c'è, sì, qui, ma anche questa è una pallida, anzi pallidissima riproduzione, quella che c'è da questa parte della sala conferenza. Poi il Signore apparve a lui, cioè ad Abramo, alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi ed ecco, tre uomini stavano in piedi davanti a lui. Appena li vide, corse loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo, «Mio Signore, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. lasciate che vi faccia portare un po' d'acqua per lavarvi i piedi e stendetevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e ristoratevi il cuore. E dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli risposero, fa pure come hai detto. Allora Abramo si affrettò nella tenda da Sara e disse, presto, prendi 3 staia di fior di farina, impastala e fanne focacce. All'armento, corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e gustoso, lo diede al servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese una bevanda di latte acido e di latte fresco, insieme col vitello che aveva preparato, e li depose davanti a loro. E così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero, «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose, «Eccola, nella tenda». Riprese, «Tornerò di sicuro da te fra un anno, e allora Sara, tua moglie, avrà un figliolo». Tanto Sara stava ad ascoltare, stava a origliare all'ingresso della tenda, rimanendo dietro di essa. Ora Abramo e Sara erano vecchi, avanzati negli anni. Era cessato di avvenire a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé dicendo, «Proprio adesso che sono vecchia dovrò provare piacere anche il mio signore vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo, «Perché mai Sara ha riso, dicendo, davvero dovrò partorire vecchia come sono? C'è forse qualche cosa che sia impossibile al Signore? Al tempo fissato ritornerò da te, fra un anno, e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò, dicendo, «No, non ho riso», perché ebbe paura, ma quello rispose, «Hai proprio riso». Poi quegli uomini si alzarono di là e andarono a contemplare dall'alto il panorama di Sodoma, mentre Abramo si accompagnava con loro per accomiatarli. Il Signore rifletteva, bellissimo questo, «Dovrò io nascondere ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo diventerà certamente una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra, io infatti l'ho scelto, perché comandi ai suoi figli, al suo casato dopo di lui, di osservare la via del Signore, operando ciò che è giustizia e diritto, in modo che il Signore possa attuare su Abramo quanto ha promesso». Quindi, Abramo è mio amico, come faccio a nascondergli qualcosa? Bellissimo questo Dio che dice, come faccio a nascondere ad Abramo qualcosa che sto facendo? Devo dirglielo, è mio amico. Disse allora Dio, c'è il grido di Sodoma e Gomorra che è troppo grande e c'è il loro peccato che è molto grave. Voglio scendere per vedere se proprio hanno fatto il male di cui mi è giunto il grido oppure no, lo voglio sapere. Poi quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma. Ma il Signore stava tuttora davanti ad Abramo, quindi se ne va e rimane lì. Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse, «Davvero stai per sopprimere il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero vuoi sopprimere i giusti e non perdonerai a quel luogo in grazia dei 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te fare tale cosa, far morire il giusto insieme all'ingiusto, cosicché il giusto e l'ingiusto abbiano la stessa sorte. Lungi da te, forse che il giudice di tutta la terra non farà la giustizia». Rispose il Signore, «Se a Sodoma in mezzo alla città io trovo 50 giusti, perdonerò a tutta la regione per causa loro». Riprese Abramo e disse, «Ecco che ricomincio a parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Proprio a causa di questi 5 distruggerai la città». Notate bene com'è sottile, Non è a causa dei 5, ma a causa di tutti i giusti che mancano. Però dice, ma perché mancano solo 5? Vedete com'è abile, no, Abramo? Abile negoziatore, no? Rispose, «Non la distruggerò se ve ne trovo 45. Allora riprese a parlare a lui e disse, «Forse là se ne troveranno 40. Rispose, «Non lo farò per causa di quei 40. Riprese, «Di grazia, che il mio Signore non voglia irritarsi, parlerò ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose, «Non lo farò se ve ne trovo 30. Riprese, «Vedi come ardisco parlare al mio Signore? Forse là se ne troveranno 20. riprese, non la distruggerò per causa di quei venti. Riprese, non si adiri di grazia al mio Signore e lasci che io parli ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose, non la distruggerò per causa di quei 10. Poi il Signore, come aveva finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua residenza. Ecco, questo capitolo vi dicevo che è uno dei più belli di tutto l'Antico Testamento, anche se presenta alcuni problemi di interpretazione per noi che vorremmo conoscere che cosa è accaduto effettivamente. Se si tratta di un racconto reale oppure di qualcosa simbolico, a noi, che vogliamo riflettere sull'itinerario spirituale di Abramo, non interessa di addentrarci in queste questioni, ma possiamo affermare con certezza che si tratta della narrazione di una profonda esperienza spirituale. Le esperienze spirituali sono reali, non sono fittizie, sono vere, sono spirituali, sono esperienze vere. Si tratta dell'incontro personale con un Dio che entra nel tessuto del quotidiano, che non disdegna di manifestarsi, di parlare, di usare gli avvenimenti usuali. Qual è l'avvenimento usuale che è accaduto? Immaginate, Abramo è un nomade, ancora adesso, presso i nomadi, presso i beduini, l'ospite, chiunque sia, io mi ricordo la mia cena beduina, per cui mi è venuto in mente il latte acido, effettivamente loro ti servono il montone o il vitello abbrustolito e te lo servono con lo yogurt, latte acido, perché dicono che è molto digeribile, in effetti io non sapevo, è buonissimo, il montone con lo yogurt, è incredibile, è il cibo beduino, ecco, Abramo, questo cibo beduino, E, ecco, potremmo dire che cosa è accaduto. Quando arriva un ospite, c'è una regola per il beduino. L'ospite è la visita di Dio, è una divinità che viene a visitarmi. Per cui, e dietro cosa ci sta? Dietro ci sta l'idea di che ogni uomo in sé racchiude un mistero. Io quando arriva una persona non so chi sia, quindi dietro di sé ha la sua storia, ai suoi incontri, a una vita, ogni uomo è un mistero. Ora, qual è il mistero per eccellenza? Dio. Allora, quando un uomo viene da me, io incontro in qualche maniera, in piccolo, il mistero di Dio. Ecco che Abramo si apre, arrivano questi ospiti e Abramo effettivamente ci vede Dio. Questo è tipico, il beduino ti accoglie e non ti chiede nulla, quindi non chiede dove vieni, cosa fai. Per lui è una visita di Dio, Abramo sa vedere Dio nel suo quotidiano, questa è la bellezza, no? Questi ospiti che arrivano e Abramo appare come colui che ti accoglie, che non ti chiede nulla, ma che si mette, vedete, Abramo sta in piedi, loro mangiano seduti, lui sta in piedi come servitore, la donna sta dentro nella tenda, la donna non può uscire, le donne dovevano rimanere separate, quindi per quello che a Sara è lì che origlia, Durante i pranzi, durante le cene, mai ci sono donne, le donne rimangono in disparte. Anche nella cena beduina non c'era neanche una donna, solo uomini. Le turiste sì, ma le donne beduine non c'erano, solo uomini, rigorosamente uomini. Le donne erano dietro, che magari preparavano le vivande, eccetera, ma non si sono viste, era un'altra zona della tenda. Per dire, esiste ancora questa tradizione, vedete, qui siamo 2000 anni prima di Cristo, vuol dire che queste antiche tradizioni si sono tramandate. Allora, immaginate, arrivano questi ospiti e Abramo si mette nella posizione del servitore e di un uomo che dà con abbondanza. Vado a prendervi un tozzo di pane, 3 staia di farina. Uno staio sono grosso modo 70 kg di farina. Quanto pane si fa con 70 kg? 70 per 3, 210 kg, quanto pane si fa? Se ne fa tanto per un villaggio intero di... Per dire che Abramo non bada a spese, cioè è un'esagerazione chiaramente, no? E poi latte, un vitello intero, cioè... Ma è perché uno pensa, 3 staia di fior di farina, pensa, sono 3 chili. Ecco, 3-4, però 4 quintali di pane, quindi potete immaginare un villaggio intero. Allora, vuol dire che Abramo non bada a spese, questa è l'esagerazione, no? Che viene presentata qui. Vuol dire che Dio... per Dio io sono disposto a fare qualunque cosa, davvero quest'ospite è il segno di Dio. È chiaro che che cosa sarà accaduto? Questi ospiti, che sono sorpresi della generosità di Abramo, avranno indagato su Abramo e gli hanno detto: hai dei figli, ti vediamo che sei ricco, che sei abbondante. E lui avrà risposto: ahimè, di figli non ne ho. E loro avranno detto: noi siamo sicuri che il Signore verrà a visitarti. E certamente lui verrà. Oh, figurati, la moglie dietro la tenda, oh, immaginarsi cosa mi succederà. Perché tua moglie ha riso? No, non ho riso, sì, ho riso, sì, non ho riso. Cos'è sta storia del riso? È interessante perché il nome Isacco è un nome onomatopeico. E di per sé vedete che Isaac, vedete che c'è dentro la risata, ha ha ha, Isaac. Quindi il sorriso della madre prima del figlio vuol dire l'uomo che ride, colui che ride, Isaac. Quindi è il sorriso del padre, perché si è avverata la profezia, il riso un po' beffardo della madre, e questo gioco di sorriso con Dio. E quindi il figlio si chiamerà giusto Sorriso. Ecco un bel nome da dare a un figlio, Isacco, no? Sorriso. Quindi questo gioco di onomatopeico per spiegare il nome Isacco, il figlio che nascerà. Poi passa il tempo, naturalmente. Cosa succede? Succede che davvero il figlio nasce. Allora Abramo, rileggendo l'episodio, dice: vedi, Dio mi ha visitato, perché Dio si serve degli uomini. Ecco gli angeli che arrivano, capite? Dicevamo stamattina che Dio ci manda gli angeli, no? In questo caso questi ospiti misteriosi di cui non sappiamo nulla, Abramo li ha riletti nell'ottica della fede, questo avvenimento, come l'incontro con Dio, ed è effettivamente l'incontro con Dio. Vedete, facciamo un esempio. Se ci fossimo trovati noi, io avrei scritto nel mio diario: oggi tre ospiti sono venuti a casa mia, non so chi siano, eccetera, eccetera. Questa sarebbe, io la chiamo, la cronaca, la fotografia di un avvenimento. Ora, io di un avvenimento posso fare la fotografia, ma posso fare anche la radiografia, come di una persona. Ora, la fotografia è la narrazione storica. La Bibbia non fa le fotografie, fa le radiografie, cioè arriva a leggere, è la lettura teologica del fatto, arriva in profondità. Non erano solo tre ospiti, ma era Dio stesso che arrivava lì e che diceva che queste cose avvenivano. Mi sono spiegato? È chiaro che io non posso prendere la radiografia e metterla sulla carta d'identità, però non posso dire che la radiografia non sia la stessa. Cioè, di un uomo io posso fare la fotografia e la radiografia, sono tutte e due un modo diverso di rappresentare la stessa persona, soltanto che la radiografia va in profondità e legge le origini e profondo, la fotografia legge soltanto l'esterno. Mi sono spiegato, non so se... Tanto per dare l'idea cosa fa la Bibbia. La Bibbia non racconta i fatti storici, non interessa la Bibbia questa, la storia come la intendiamo noi. Alla Bibbia interessa la radice della storia, il senso della storia, cioè la teologia della storia. Questo che interessa la Bibbia. E io credo che questo è quello che dovrebbe interessare a me. Cioè, cosa mi interessa? Che ho incontrato questo o che ho incontrato quello, ma il problema è questo incontro di questa persona con l'altra. In che maniera mi ha fatto incontrare Dio? Che cosa Dio mi ha detto attraverso questa persona che ho incontrato, attraverso quello che ho vissuto oggi? È qui che il nostro diario, il nostro journal personale diventa qualcosa di profondo, perché è il momento in cui io leggo la mia storia con l'ottica di Dio. Quindi faccio la radiografia e non la fotografia. Poi la fotografia sono capaci tutti, sul giornale c'è la fotografia, no? Ma la radiografia è la capacità di entrare nel tessuto profondo dell'essere per coglierne le vibrazioni più vere, capite? E qui arrivi nel profondo. Allora io potremmo dividere questa pagina in almeno tre parti, a cui daremo per comodità un titolo. Un primo titolo è questo: l'accoglienza gioiosa. Il secondo titolo: la promessa. La terza parte: la preghiera. Partiamo con prima parte, che ho intitolato l'accoglienza gioiosa. Abbiamo visto che l'ora più calda del giorno è il momento in cui nessun orientale si lascerebbe persuadere a fare il benché minimo lavoro o scomodare o interrompere il riposo per nessun motivo. È il momento meno adatto per una visita. Abramo sta sonnecchiando all'ombra delle querce di Mamre. All'ingresso della sua tenda vede da lontano alcuni viaggiatori. È raro vedere qualcuno in questa zona stepposa. Chiunque, soprattutto se sconosciuto o straniero, potrebbe essere una minaccia, una spia venuta per valutare l'opportunità di una razzia. Abramo è ricco, non dimentichiamolo. Chi sono questi qui? Vengono a spiare dove possono attaccarmi, cosa possono rubarmi. Abramo vive in un luogo i cui abitanti sono estremamente corrotti, per nulla rispettosi dei vincoli dell'ospitalità e dell'amicizia. C'è Sodoma, Gomorra, se andate avanti a leggere trovate che a Sodoma e Gomorra gli ospiti vengono violati, vorrebbero avere rapporti sessuali con gli ospiti entrano nella casa di Lot e gli abitanti di Sodoma e Gomorra dicono: portaceli fuori perché vogliamo avere rapporti sessuali con loro. Cioè l'ospite non è sacro per loro. Quindi siamo in un territorio davvero pericoloso. Abramo vive lì, La loro spregiudicatezza giunge come un grido fino al cielo, lo dirà proprio uno degli ospiti prima di accomiatarsi da Abramo, no? Dice: ho sentito un grido che sorge, che viene da Sodoma, voglio andare giù a vedere se è vero. Cioè, lì mancano perfino degli elementi più umani, l'amicizia, il rispetto dell'ospitalità, le cose più semplici. Per Abramo, però, il viaggiatore che passa alla sua tenda è sacro, è un uomo debole a cui ci si può e si deve dare ristoro. Egli sa che cosa significhi questa debolezza e come Dio lo ha accolto. Abramo è stato debole e Dio lo ha accolto. Per lui questo può diventare un'occasione, una possibilità di restituire almeno in parte quell'accoglienza amorosa che lui ha ricevuto da Dio. Per questo sa che qui c'è davvero un momento toccato dalla presenza di Dio, di qui la sua premura. Notate i verbi che esprimono fretta. Andò in fretta, non dice con calma Abramo, no, andò in fretta, questi hanno fame, bisogna dargli subito da mangiare, in fretta. E poi attenzione generosa, il vitello più tenero, più buono, il pane migliore, fior di farina, non la farina di scarto, fior di farina. Corre lui, ma si affrettano anche i servi, la moglie. Egli stesso sta accanto agli ospiti in piedi, nell'atteggiamento di chi è pronto a servire. Lui è il padrone, poteva sedersi giù come un capo beduino e dire: mi metto con voi. No, lui sta in piedi, nell'atteggiamento di chi è pronto a servire, anche se era anziano. E quindi c'è una generosità incredibile e un'abbondanza straordinaria di cibo, ve l'ho detto. Nessun risparmio per Dio. Rasentiamo l'esagerazione, abbiamo visto l'esagerazione, ma come si fa? Tutto quel cibo sarebbe bastato per un intero villaggio, vi immaginate, un vitello, latte acido, latte fresco. La gioia dell'accoglienza è unita al silenzio e alla discrezione, nessuna domanda, nessuna curiosità pettegola, al di là della semplice richiesta: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre il tuo servo senza fermarti da lui. L'unica richiesta, bellissima. Non c'è altro, nessuna domanda, nessuna indiscrezione. Fermati, ti prego di fermarti, per me è una grazia. È un dono riceverti, bellissimo, Per dire: tu sei il regalo della mia vita, sono contento di riceverti. Sei il regalo che Dio mi ha mandato. È bello questo, Viene in mente quanto è detto nel libro dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno mi ascolta, io entro a cena con lui e lui con me. C'è quasi un anticipo profetico dell'Eucaristia e non è casuale che la tradizione cristiana abbia letto questo episodio in chiave eucaristica. Di fatto l'icona di Rublev lo presenta in chiave eucaristica. Cominciamo a intuire qui come la fede di Abramo si sta purificando, ormai si affida a Dio senza chiedergli nulla, perché sa di essere amato e sa che il bene più grande è proprio Dio. Non chiede niente a Abramo, non è Abramo che dice: Signore ti prego, no, fermati qui, basta, stai con me, mi basta che tu stia con me, mi basta la tua presenza. Lo trovavamo nel Vangelo, no? Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di soltanto una parola. Mi basta una parola, mi basta poco, Signore, non ti chiedo niente. Qui dice: fermati da me e basta. Secondo momento, allora abbiamo chiamato il primo momento, è il momento dell'accoglienza gioiosa. Secondo momento, la promessa. È Dio che interrompe il silenzio, eh? Un silenzio pieno di riguardo, eh? C'è un silenzio riguardoso di Abramo. E Dio tocca un tasto che forse poteva risvegliare nel suo ospite qualche amaro ricordo. Dov'è Sara, tua moglie? Ripasserò tra un anno e Sara stringerà al seno un bambino. È bello, eh? Tu non mi chiedi nulla e io esaudisco i tuoi desideri. Tu non mi chiedi nulla, ma io leggo nel tuo cuore ed esaudisco i tuoi desideri più profondi. Hai avuto la forza di attendere, non mi hai domandato nulla, ora saprai che nulla è impossibile a Dio. È bellissimo questo. Abramo accoglie con fiducia e umiltà quello che gli viene detto. Vi è parentela strettissima fra umiltà e fiducia. Guardate che sono imparentate. L'umiltà e la fiducia sono sorelle. Tutte e due suppongono che si guardi a Dio e alla sua potenza prima di guardare a se stessi. L'umiltà guarda a Dio prima che a me, la fiducia guarda a Dio prima che a me. Tutte e due hanno lo sguardo. Significa affermare che si dà sempre preferenza a un pensiero diverso dal proprio. Si tratta in ogni modo di abbandonare la zona delle proprie evidenze per entrare nel mondo dell'utopia divina. Voglio abbandonare i miei progetti per entrare nel mondo del sogno di Dio. Abramo non dice non è possibile, è Sara, eh? Sara è quella che ha i piedi più in terra, è colei che dice bah, figurati cosa può succedere, si mette a ridere dietro la tenda. Abramo dice niente. Abramo crede che nulla è impossibile a Dio. Abramo sa che Dio gli chiede di abbandonare le sue certezze per entrare nel luogo dell'utopia divina. Dio sa fare molto di più di quello che io possa immaginare. La moglie sorride mentre sta origliando dietro l'ingresso della tenda, ma il suo scetticismo viene subito rintuzzato da Dio e il risultato del suo sorriso sarà un altro sorriso, quello di Dio. Infatti il nome Isacco, ve l'ho già detto, vuol dire Dio ride, sorriso di Dio, quindi sorriso dell'uomo. E davvero il Signore sembra divertirsi con questi suoi amici e ripete quasi a dare maggior peso alle sue parole la promessa fatta poco prima: al tempo fissato ritornerò da te e Sara avrà un figlio, perché non c'è nulla che gli sia impossibile. Cioè Dio ribadisce, io sono sicuro di quello che faccio. La sua davvero è una parola efficace e appoggiarsi a lui significa non conoscere mai delusione. Ricordate Isaia 55, 10, che dice così: la mia parola non tornerà a me senza operare ciò per cui l'ho mandata. C'è un'altra parola che io prendo da San Giovanni della Croce, come l'ha citato anche Santa Teresina di Lisieux: Dio non mette mai nel tuo cuore desideri che lui non è in grado di mettere in atto. Se Dio ti dà dei desideri, è in grado di esaudirli. Dio non ti dà mai dei desideri irrealizzabili, li realizza lui i desideri. Se hai dentro un desiderio grande, Dio realizzerà alla grande quel desiderio che lui ti ha messo, perché sapete che il desiderio è ciò che viene da Dio. Desidera, vengono dall'alto, eh? Sono cose che vengono desidera, dagli spazi siderali, vengono da Dio, dal cielo, tutti i desideri. E quindi quelli buoni, perché i desideri sono tutti buoni, qualche volta sono inquinati, perché passando attraverso gli strati atmosferici sono inquinati. Allora non si tratta di eliminare i desideri, come dicono i buddhisti, si tratta di purificarli e di guarirli. Abbiamo dei desideri malati, abbiamo dei desideri inquinati, abbiamo dei desideri feriti, si tratta di purificarli, di guarirli, di lavarli, perché tutti i desideri sono da Dio, vengono da Dio, desidera, è un modo di dire dall'alto, da Dio. Abramo non dice nulla, non c'è nulla da dire, è sicuro della fedeltà di colui che ha deciso di essere suo ospite e che gli ha continuamente offerto il suo amore. Sono sicuro di lui, non dice niente, Abramo nemmeno una parola. C'è solo la gratitudine del silenzio. Terzo momento, la preghiera. Il pranzo è finito, quindi siamo al terzo momento, la preghiera. Il pranzo è finito, gli ospiti si alzano per contemplare dall'alto la città di Sodoma, mentre Abramo sta con loro. E qui il testo biblico ci offre uno squarcio della straordinaria intimità che c'è tra Dio e Abramo. Qui è bellissimo, no? Tra di loro esiste un legame così profondo di amore che non ci può essere nulla di nascosto. Tra due amici non c'è niente di nascosto. Tra padre e figlio non c'è niente di nascosto. È la totale confidenza, il totale abbandono. Non posso nascondere ad Abramo ciò che sto per fare. La franchezza è completa. Siamo di fronte a due amici che non hanno segreti. Come potrò nascondere ad Abramo quello che sto per fare? Così che Dio manifesta al suo amico la sua determinazione di distruggere queste città empie, Sodoma e Gomorra. E qui vediamo fino a che punto giunge la fiducia e la quasi sfacciataggine di Abramo. Qui si vede proprio lo stile beduino della compra e vendita, no? Vedete? 50, 45, 40, 30, fino a 10, no? Ed effettivamente è così, eh? In Oriente, voi entrate in un negozio e non ci sono esposti i prezzi, eh? È impossibile. Voi entrate, entrando nel souk di Damasco, oppure nel grande souk di Aleppo, credibile, si entra... Sono tanti souk, tanto il grande souk coperto, bellissimo, profumi orientali, vestiti, tappeti, non c'è verso, tu vai lì, noi siamo abituati a vedere i cartellini dei prezzi, non c'è niente. Tu arrivi, quanto costa? E lui ti dice che so, là ci sono le lire, per esempio in Siria ci sono le lire siriane, ti dice 2000 lire, tu dici no. Quanto mi offri? Facciamo 1500. Cominci a tirare, molla, molla, tira. Non esistono i prezzi. Devi contrattare. È un modo per... E qui è la stessa cosa. Cioè questa... Dio vuole dire, ma come? Magari, sai, Signore, ma è bello, bellissimo, come Abramo fa presa sull'onore di Dio, no? Quasi a dire, Signore, ma tu hai fama di essere giusto. Come fai a distruggere... Se c'è anche ci sono un po' di giusti, magari appena 50, puoi uccidere il giusto insieme all'ingiusto, ma non è possibile questo. È bellissimo questo Abramo che vuol far presa sul senso di giustizia di Dio, no? Come dire, ma Signore, cosa fai? Ma ti rendi conto? Questa fiducia totale, no? Questo senso di abbandono. È come se Abramo stesse lottando per difendere questa gente, che come si narrerà successivamente non sembra meritare pietà. È una preghiera disinteressata perché non ha di mira la salvezza di Lot. Diversamente avrebbe osato andare al di sotto del numero 10, eh? La famiglia di Lot era composta da 4 persone, quindi se lui aveva in mente di liberare Lot, poteva dire arriviamo fino a 4 ed è fatta. No? Invece non ha in mente questo, non ha in mente per carità. A Sodoma c'è mio nipote, cosa faccio? Oh, devo arrivare a tirare. No, si sarebbe. Quindi è una preghiera disinteressata. Il bello è il breve commento che viene offerto dalla Bibbia edita dalle Paoline nella nuova versione, non in questa, un'altra. Dice: il problema teologico di questo brano può essere così formulato. Davanti a Dio ha maggior peso la cattiveria di molti o la bontà di pochi? Interessante, eh? Che cosa pesa di più davanti a Dio? La cattiveria di molti o la bontà di pochi? È questo che Abramo dice. Signore, magari sono molti, però davanti a te che cosa pesa di più? Il male di molti o il bene di pochi? Il ragionamento di Abramo è carico di fiducia e di ottimismo nella forza del bene. E questo è il bello, eh? Abramo ha fiducia nella forza del bene. 10 giusti sono in grado di salvare una città, cioè valgono bene una città, anzi 2, capito? Noi dobbiamo imparare questo ottimismo di Abramo, e credo che sia importante. Mamma mia, che ottimismo straordinario. Noi siamo lì sempre a lamentare come va male, ma quanto bene c'è? Ma la narrazione di questa trattativa con Dio è piuttosto pessimistica e rivela che la storia umana è soprattutto un tessuto di male e di peccato. Abramo è solidale col dramma umano, ma il risultato che egli ottiene è inaspettato. L'umanità è peccatrice nella sua totalità, non c'è neppure un giusto. per accettare la proposta di Abramo, Dio stesso dovrà inviare all'umanità un giusto. Sarebbe bello ricordare, Abramo arriva fino a 10 giusti, non va oltre, non osa andare. Ai tempi di Geremia si legge in Geremia: fai il giro della città e se troverai soltanto 5 giusti nella città, per 5 giusti risparmierò la città. Non c'erano neanche quelli. Ah, ma che disastro, 5 in una città, Gerusalemme. Ma Dio avrebbe salvato tutti anche con un giusto. Ma questo giusto non c'era. Allora cosa ha dovuto fare Dio? Ha mandato l'unico giusto, suo figlio, per salvare l'umanità. È bastato un solo giusto perché tutto il peso del male venisse capottato, venisse trasformato. Dio è capace di fermarsi anche per un solo giusto, il giusto autentico, Gesù Cristo. Prima Giovanni 2,1 dice che è l'unico che ci libera dall'ira ventura. E anche prima Tessalonicesi 1,10. La narrazione del dialogo è psicologicamente e stilisticamente organizzata sul progressivo assottigliarsi del numero dei giusti proposti per fermare la catastrofe di Sodoma e Gomorra. Fallita la mediazione di Abramo, fiducioso nell'esistenza di almeno 10 giusti, il giudizio di Dio irromperà con un cataclisma cosmico, questa distruzione di Sodoma e Gomorra. Allora, se guardiamo bene questo Abramo e lo confrontiamo con quello dei capitoli precedenti, siamo già alla quarta riflessione, quindi potete avere già un'idea, no? Possiamo confrontarlo, ci rendiamo conto del cammino di fede compiuto e dell'intimità raggiunta nel suo rapporto col Signore. È bellissimo vedere come Abramo ha camminato, quante cose ha imparato da Dio, bellissimo, Quanto ha imparato Abramo? Non possiamo non constatare che all'approfondimento del rapporto con Dio corrisponde un rapporto nuovo nei confronti con gli uomini. È bellissimo, Abramo ha incontrato l'amore di Dio e contemporaneamente incontra l'amore per gli uomini, vedete? Voi potete dire, ok, Signore, tu vai a distruggerlo, a distruggere le due città, benissimo, se la meritano, tanto peggio per loro. A me che me ne frega, io sto bene, distruggili tutti. No, Abramo ha scoperto a tal punto l'amore di Dio che l'amore di Dio lo porta all'amore per gli uomini, è normale, Se davvero Dio è amore, il suo amore non possa non portarti a diventare amore per gli altri. Non è un rapporto tête à tête, tu e lui e basta, ma è un rapporto che diventa universale, perché Dio non è padre di qualcuno, ma è padre di tutti. E se tu diventi figlio di Dio, diventi familiare di una grande famiglia. L'amore di Dio ti porta a un amore universale. È bellissimo questo cambiamento, Questo nuovo rapporto lo porta a un nuovo rapporto con gli uomini. Ha acquisito una dimensione universale e i suoi stessi problemi sembrano essere passati in secondo piano. La sua amicizia con Dio lo ha portato a diventare intercessore per i peccatori. Una cosa difficilmente comprensibile nella prospettiva dell'Antico Testamento, che prescriveva l'amore per il prossimo, cioè per quelli del clan, e l'odio per gli altri. Amerai il tuo prossimo, cioè quelli del clan, e odierai i tuoi nemici, cioè quelli che stanno fuori. E quindi è impossibile pensare che Abramo qui sta intercedendo per dei peccatori e degli estranei. È incredibile, capite? Abramo ha una visione universale, cioè è entrato nell'amore universale di Dio e ha acquisito l'amore universale. Capite che cammino straordinario di fede, Quando tu incontri Dio che è amore, il tuo amore diventa l'amore per tutti gli uomini, perché Dio non può se non aprirti a tutti. L'apertura totale a Dio lo porta quasi ad anticipare quello che Gesù ha detto: se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avrete? Non fanno così anche i pagani? Amate i vostri nemici, siate misericordiosi con il Padre vostro che è nei cieli. La fede vera porta a possedere un cuore simile a quello di Dio. Dio ha un cuore di padre e il padre è universale. Se c'è una fede vera, anche tu avrai un cuore come quello di Dio. Anche il tuo amore diventa un amore universale, un amore pieno, totale, grande. Ecco, io credo che abbiamo visto un altro passo del cammino di Abramo. E credo che dobbiamo esaminarci. Cioè, se il mio amore per Dio e il mio essermi aperto a Dio non mi ha aperto agli altri, e gli altri hanno un altro nome, eh? Per il cristiano nel Vangelo non si parla mai degli altri. Di chi si parla nel Vangelo? Fratelli. Non esistono. Gesù non dice mai, se gli altri ti fanno dei torti, Gesù dice, se il tuo fratello ha qualcosa contro di te, fratello. E ricordatevi una cosa, i fratelli non si scelgono, ci vengono dati da Dio. Voi avete qualche fratello in famiglia? Siete fratelli? Qualcuno avrà fratelli, no? Sorelle? Li avete scelti voi? No, vi sono stati dati, anch'io. Ho tre fratelli, avevo tre fratelli, uno in cielo, ma non li ho scelti io, mi sono stati dati, neanche i genitori li ho scelti io. I fratelli ci vengono dati da Dio, quindi devo accettarli. Gli amici no, li scelgo io. Non posso dire che gli altri sono i miei amici. Gli amici li scelgo io, i fratelli no, mi vengono dati. E qualche volta i fratelli mi stanno sul piloro. Qualche volta i fratelli mi rompono le scatole. Li accetto perché me li ha dati Dio, sono fratelli. Fanno parte della grande famiglia dei figli di Dio. E Dio è padre di tutto, non solo dei simpatici, non soltanto degli amici. Questa cosa mi ha toccato molto quando una volta, molti anni fa, sono incontrato con un sacerdote amico, il quale aveva vissuto degli anni molto duri sotto il comunismo, nella Cecoslovacchia, quando allora era ancora Cecoslovacchia, adesso è Cechia e Slovacchia. E lui mi dice, un giorno stavamo parlando, era riuscito a venire qui, ma dopo le ha pagate, il carcere, eccetera, dice, sai, i nostri fratelli comunisti. Io dico, fratelli? Ma come fratelli? Questi qui ti hanno tormentato, ti hanno messo in carcere, ti hanno picchiato. Vedi, i fratelli non li scegliamo noi, ci vengono dati da Dio. Gli amici sì, non ho detto gli amici comunisti, ho detto fratelli comunisti. Perché io non li ho scelti, mi sono stati dati da Dio, sono i miei fratelli. Mamma mia, che lezione formidabile, capite? I fratelli mi vengono dati da Dio, non li scelgo io. Gli amici sì, quelli con cui mi trovo bene, quelli con cui ho un feeling, quelli con cui posso condividere. No, i fratelli no, mi vengono dati. Quindi abbiamo visto un'altra lezione, mi pare, di Abramo. E così potremmo dire, Abramo che cosa ci dice? Che cosa ho imparato dalla vita? Io vi leggo che cosa ho imparato dalla vita, poi vi do il foglio se volete, di un poeta discutibile se volete, Paolo Coelho o Coelho, o Celio o Cielo, qualcosa, io non conosco, ve lo leggo così. Dice, ho imparato che per quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà, per questo bisognerà che tu la perdoni. Ho imparato che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi giorni per distruggerla. Ho imparato che non dobbiamo cambiare amici se comprendiamo che gli amici cambiano. Ho imparato che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, ma noi rimaniamo responsabili di noi stessi. Ho imparato che o sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te. Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, affrontandone le conseguenze. Ho imparato che la pazienza richiede molta pratica. Ho imparato che ci sono persone che si amano, ma che semplicemente non sanno come dimostrarlo. Ho imparato che solo perché qualcuno non ti ama come tu vorresti, non significa che non ti ami con tutto se stesso. Ho imparato che non devi mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze. Sarebbe una tragedia se egli ci credesse. Ho imparato che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso. Ho imparato che non importa in quanti pezzi il tuo cuore sia spezzato, il mondo non si ferma, aspettando che tu lo ricomponga. Ho imparato che Dio, probabilmente, vuole che incontriamo un po' di gente sbagliata prima di incontrare quella giusta. Così, quando finalmente la incontriamo, sapremo come essere riconoscenti per quel regalo. Ho imparato che quando la porta della felicità si chiude, un'altra se ne apre. Ma tante volte guardiamo così a lungo la porta chiusa da non vedere quella che si è aperta per noi. Ho imparato che la miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico o camminare insieme senza dire una parola. E quando va via senti che è come se fosse stata la migliore conversazione mai avuta. Ho imparato che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma non sappiamo neanche ciò che ci è mancato prima che arrivi. Ho imparato che ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli e un giorno per amarlo, ma ci vuole una vita per dimenticarlo. Ho imparato che puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza da renderti umano, speranza sufficiente a renderti felice. Ho imparato che le più felici delle persone non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa, soltanto traggono il meglio da ciò che capita loro sul loro cammino. Ho imparato che il miglior futuro nasce da un passato dimenticato e non puoi andare bene nella vita senza scordare i tuoi fallimenti passati e i tuoi dolori. L'ultima, e ho imparato che quando sei nato stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano, e devi vivere la tua vita in modo che quando tu morrai tu sia l'unico a sorridere e tutti intorno a te a piangere.